Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Radio Bianconera, questo è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi. Saluto oltre il vetro qua alla mia destra in regia Yves Roche in questo martedì 8 agosto, giornate di avvicinamento, ma ne mancano 12 di giorni all'esordio ufficiale della Juve contro l'Udinese, un countdown ormai cominciato dalla giornata di ieri quando la Juve si è ritrovata al centro sportivo della Continasso dopo la tournée negli Stati Uniti con una doppia seduta d'allenamento, ha messo sostanzialmente nel mirino l'esordio ufficiale, come detto, del 20 di agosto contro l'Udinese. Doppia seduta ieri, doppia seduta oggi, quindi si riprende a macinare anche in vista dell'allenamento partitella, insomma sarà dovrebbe essere un allenamento. In primis un allenamento e poi nel finale una partitella che coinvolge ovviamente tutta la prima squadra, ovviamente quelli a disposizione, più giocatori, qualche aggiunta da parte di Next Gen e Primavera per formare insomma due squadre, fare una partitella davanti ai 20.000 tifosi attesi domani all'Allianz Stadium, biglietti consumati del tutto, quelli messi a disposizione, perché come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la Juve ha aperto tutto il primo anello dello stadium con ticket gratuiti che sono stati staccati nella loro totalità, e domani come detto ci sarà questo evento alle 18.30 all'Allianz Stadium da poter seguire. Ovviamente noi ci saremo e ve lo racconteremo, e molti di voi sicuramente ci saranno presenti allo stadium per vivere questo 9 agosto, una settimana in avanti, un diverso Ferragosto, ecco, con un po' di anticipo un Ferragosto allo stadium. E poi ovviamente dopo questa seduta di allenamento ce ne saranno un altro paio fra giovedì e venerdì, e sabato l'ultimo test in questo antipasto di Serie A contro l'Atalanta alle 20.30 allo stadio Manuzzi di Cesena per questa sfida contro la squadra di tanti nuovi giocatori, tra cui Scamacca, un ex obiettivo della Juventus. 340-542-5324, messaggi di testa e note vocali, vi ricordo ragazzi quello che è il nostro numero. Vedo che ne sono già arrivati di messaggi. Stefania da Roma dice: mai dare Milik alla Roma, non scherziamo. Perché qualche giornale, mi sembra Tutto Sport, questa mattina parla, no, delle ovviamente difficoltà della Roma di trovare un attaccante. Ieri Sky ha fatto un altro nome che è quello di Duvan Zapata per l'attacco della Roma, e Tutto Sport questa mattina parla di una richiesta arrivata per Arkadiusz Milik da parte della Roma. Non penso che andrà via, ragazzi, uno perché le interviste di Milik recenti le abbiamo sentite tutte, sta molto bene qua alla Juve, e probabilmente anche perché è l'unico, è il più sicuro di tutti di rimanere a Torino, quindi una richiesta, ma lì è terminata, ecco, non ci sono grossi sviluppi, non mi immagino possano esserci grossi sviluppi attorno alla figura di Arkadiusz Milik, che è un giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri, che può tornare molto utile nel corso della stagione. Mentre potrebbe chiudersi da un momento all'altro il tormentone Morata, come lo chiama qualcuno di voi, perché raccontano dalla Spagna, ma l'ha raccontato in anteprima Fabrizio Romano ieri, il rinnovo del contratto che aveva già in parte firmato, o meglio non in parte firmato, aveva già firmato recentemente fino al 2026, può essere ulteriormente allungato di una stagione, quindi fino al 2027, dunque ancora 4 anni di legame con l'Atletico Madrid, per simboleggiare questa volontà sua di restare, questa volontà di Simeone dell'Atletico di tenerla, quindi chiudere un po' tutte le porte alle varie squadre, ai vari club che si sono avvicinati a lui più o meno in maniera approfondita in quest'estate, dalla Roma all'Inter, qualche sondaggio fatto dalla Juve, l'Arabia Saudita, insomma, diverse squadre, ma al momento, insomma, si sta per chiudere anche la questione relativa ad Alvaro Morata con questo ulteriore prolungamento fino all'estate del 2027. Quindi Morata lo mettiamo da parte, resta da risolvere un po' tutta l'altra questione, quella relativa a Romelu Lukaku, dove sostanzialmente grossi aggiornamenti non ce ne sono stati nelle ultime ore, perché la situazione resta la stessa, ossia permane la distanza fra Juventus e Chelsea a oggi nel conguaglio richiesto per Dusan Vlahovic, e allo stesso tempo ancora le riserve non sono state totalmente sciolte. Sponda Londra sulla volontà eventuale di Maurizio Pochettino di avere in rosa Dusan Vlahovic, considerato il fatto che l'attaccante, il Chelsea, già l'ha comprato, e Nico Jackson ha una questione con un punto di domanda, che è la situazione fisica di Nkunku, che si è fatto male nell'ultima amichevole e che quindi può magari portare il Chelsea a fare dei ragionamenti, però anche qua non ci sono grosse certezze, almeno non mi sembra averle trovate ieri, sull'infortunio di Nkunku al ginocchio, e credo insomma che in queste ore faranno le ultime valutazioni e capiranno insieme a tutto lo staff tecnico se ha senso per il Chelsea spingersi, seppur considerato il problemone Lukaku in rosa. Non fa parte ovviamente di chi è all'interno del progetto tecnico del Chelsea, però comunque è tesserato per il Chelsea, e vedremo se decideranno, comprenderanno che può valere la pena spingersi ai 35-40 milioni che vuole la Juve per Dusan Vlahovic. Insomma, sono giorni di riflessioni. Io credo e mi auguro che la situazione si possa risolvere a stretto giro, perché trascinarla così tanto non conviene veramente a nessuno, perché poi fra, come abbiamo aperto la trasmissione, 12 giorni comincia il campionato in Italia, fra meno di 7, 4, 5, insomma, non mi ricordo il giorno giusto in cui gioca il Chelsea, lo vado a vedere subito, però comincia anche quello del Chelsea, dunque, insomma, la situazione deve essere risolta a stretto giro, perché poi trascinarla non conviene a nessuno. Domenica 13 alle 17.30 Chelsea-Liverpool, quindi direi che un po' conviene a tutti quanti trovare, no, una risoluzione di questo caso che ci stiamo trascinando avanti ormai da diverse settimane, che al momento grossi passi avanti non li vede, devo essere onesto, se non qualche piccolo milioncino di euro che però non fa tutta la differenza del mondo. Parliamo di questo non solo con l'ospite di questa mattina, a cui do il buongiorno e il bentrovato, Simone Nasso. Ciao Simo, buongiorno.
Ciao Simo e buongiorno a tutti.
Simo, senti un po', io non c'ero quando avete commentato l'amichevole col Milan, ma mi sembra che quella con Real invece non l'abbiamo commentata insieme. Correggimi se sbaglio, ma mi sembra di non essermi perso per strada.
No. Esatto, non l'abbiamo commentata.
E allora, siccome ci piace il campo, nel mercato avremo tempo, però ci piace di più il campo, che risposta ti ha dato? Che sensazioni ti ha dato la partita contro il Real Madrid?
Sicuramente buone sensazioni. Abbiamo visto una Juventus sul pezzo fin dal primo momento, poi ovvio ci sono stati momenti della partita in cui il Real Madrid ha inevitabilmente schiacciato la Juventus, ci sono stati alcuni interventi prodigiosi di Szczęsny, questo senza ombra di dubbio, e questo ce lo dovevamo aspettare, però comunque una partita del genere da parte della Juventus contro comunque un Real Madrid che non ha messo in campo tutte le seconde scelte, anzi tutt'altro, onestamente in pochi se lo sarebbero aspettato. Poi, come abbiamo detto prima della partita con il Milan, e va sempre ribadito anche in caso di vittoria come questa, io dico sempre che queste amichevoli fanno capire qualcosa, sì, come sta la squadra a livello fisico, fa capire qualcosa sulla voglia di alcuni giocatori. Io ribadisco ancora una volta, uno su tutti sicuramente UEA, che sembra abbia una voglia immensa di giocare con la maglia bianconera, e questo sicuramente è un segnale positivo per Allegri e per la squadra. Al di là di questo, poi io dico sempre che le amichevoli estive lasciano il tempo che trovano, soprattutto dal punto di vista psicologico, e ripeto, ci sono state tante squadre vincenti che non vincevano un'amichevole in estate neanche per sbaglio. Quindi ripeto, tanto fa l'approccio mentale, tanto fa anche quella che è la situazione fisica delle due squadre, come si presentano. Io dico sempre che poi quello che conterà più di tutto è come ti presenterai alla sfida contro Udinese del prossimo 20 agosto.
Torno su UEA, Simo. Secondo te qual è, in queste pochi minuti, insomma, quello che hai visto, il suo pregio più grande e il difetto su cui invece deve lavorare?
Ma allora, dico che il pregio difetto è un po' lo stesso in questo caso, che è un po' l'esuberanza. È molto, io dico, lo dicevo lo scorso anno, anche per un giocatore come Ealing Junior, alle volte l'esuberanza eccessiva può portarti a commettere qualche errore di troppo. Esuberanza dettata probabilmente da un grande entusiasmo, che però cosa significa anche? Significa anche magari sicurezza delle proprie capacità tecniche. Detto questo, ogni tanto li abbiamo visto magari perdere qualche pallone di troppo proprio per questa, come dico, per questa esuberanza. Però è ovvio che un giocatore che ancora può crescere tanto, può migliorare, e che se imparerà appunto a gestire il pallone nella maniera più corretta, scaricarlo al momento giusto, senza limitare quelle che sono le sue qualità tecniche e quelli che sono i suoi pregi, secondo me sarà un giocatore utilissimo alla causa e sarà uno dei protagonisti della prossima stagione, senza ombra di dubbio.
Mm-hmm. E passo da uno statunitense all'altro, perché McKennie è passato nel giro di 8 mesi da essere messo alla porta all'essere considerato fuori dal progetto, nel giro di poche ore essere integrato, a fare le amichevoli ed essere tra i protagonisti delle amichevoli. Un commento, sì, ma questa parabola è anche su lui, no? Su di lui, che cosa ti è piaciuto particolarmente?
Ma dicevamo con Camillo, tra l'altro, prima della partita contro il Milan, quando ci si chiedeva cosa ti aspetti da determinati giocatori, e sia io che Camillo dicevamo: da un giocatore come McKennie niente, ma non perché non ci si aspetti nulla da lui, ma perché era un giocatore che sembrava ormai messo ai margini, nonostante tra virgolette il cosiddetto dietro front di Giuntoli. Comunque sembrava un giocatore destinato a lasciare a breve Torino. Poi complice sicuramente un mercato in uscita che procede in maniera un pochettino difficoltosa, complice la scelta anche di un giocatore come Kessié di approdare in Arabia, e complice il fatto che alla fine McKennie abbia disputato sicuramente delle buone prestazioni e che magari anche dal punto di vista degli allenamenti stia sicuramente convincendo l'allenatore. Ora la sua partenza è tutt'altro che certa. Poi è ovvio, stiamo sempre parlando di un giocatore che 6 mesi fa praticamente non rientrava più, diciamo, nel progetto tecnico dello stesso allenatore che continua a sedere sulla panchina della Juventus. Quindi è ovvio che la situazione, secondo me, è ancora tutta in divenire. Però ad oggi, secondo me, McKennie si sta giocando le sue carte per restare alla Juventus, e se le sta giocando inaspettatamente molto bene.
Sì, effettivamente, cioè uno ci riflette, no? Ah, qualche punto di domanda, no, Simo? Perché hai... Ne abbiamo detto, l'hai risottolineato tu, 8 mesi fa, sostanzialmente non fa più parte, no, del progetto Juve. Tra l'altro lui, se non ricordo male, aveva chiuso il 2022 più da esterno che da centrocampista, no? Anche perché è esploso Nicolo Fagioli, quindi lì, no, lo spazio si è ridotto. E per questo motivo la Juve ha ragionato e ha detto: ma sai, forse cedere McKennie non è... anzi, può diventare una grande opportunità. Lo cedono, poi torna indietro per tutti i motivi che sappiamo. Adesso, nel giro di poco tempo, viene riconsiderato. Ovviamente viene riconsiderato perché ci sono tanti dubbi sulle condizioni di Pogba. Viene riconsiderato per la tournée, anche perché Fagioli non la può fare perché è infortunato. Rabiot non la può fare perché infortunato, mancano un po', no, di centrocampisti, e quindi viene inserito anche per questo motivo. Adesso magari si decide di far giocare Miretti in prestito, di cedere questo e quell'altro, McKennie torna improvvisamente a disposizione. È un po', no, una situazione curiosa, denota, no, anche forse un po', no, di confusione, Simo, senza voler andare a vedere sempre, no, lato negativo, però un po' di confusione c'è, perché 8 mesi fa ciao McKennie, non ci servi, se tutto va bene viene riscattato, e adesso invece no, cambia tutto.
Sì, sicuramente denota il fatto che soprattutto nel reparto di centrocampo ad oggi ci siano ancora troppe incognite. Ormai sono diversi anni che si parla di un reparto tra virgolette da ricostruire, sono diversi anni che ogni annata si trova il nuovo perno del centrocampo. Pensiamo all'annata di Arthur, pensiamo lo scorso anno con la scelta del Pogback, e tante situazioni che comunque lasciano sempre questo reparto con la sensazione che abbia qualche mancanza, che comunque non sia completo, che comunque tu debba alla fine sempre avere in rosa qualche giocatore di cui non sei particolarmente convinto. Ad oggi, se pensiamo al centrocampo della Juventus, sembra di essere ancora veramente un cantiere aperto, perché c'è la situazione McKennie, c'è Zaccaria che è in partenza, ok, ma comunque è una situazione che la Juventus ha di nuovo tirato per le lunghe. C'è la situazione Miretti, poi hai citato bene tu, c'è l'incognita per eccellenza Paul Pogba, e quindi è ovvio che questo ti porti un pochettino a non comprendere ancora bene né quale sarà il centrocampo bianconero, né quali saranno gli uomini a disposizione al centrocampo di Massimiliano Allegri, se ci saranno ulteriori entrate, chi uscirà, su chi puntare. C'è proprio questa sensazione, purtroppo, non dico di cantiere aperto, ma quasi, che all'8 di agosto un pochettino spaventa.
A proposito di cantiere aperto, Simo, secondo te quanto la Juve quanto può permettersi di aspettare ancora di risolvere la situazione Vlahovic? Vlahovic-Lukaku, ovviamente, questo possibile scambio che è in ballo con il Chelsea. Nel senso, fa bene, nonostante comunque una scelta sia già stata fatta, no? Che è quella di cedere Vlahovic e prendere Lukaku. Fa bene, secondo te, a tenere il polso duro sulla valutazione ancora per tanto tempo, diverso tempo, pur sacrificando l'opportunità di avere il prima possibile Lukaku qua a Torino?
Ma in questo particolare momento ti dico di sì, perché okay, tanto la situazione sembra essere, non dico prossima alla definizione, ma quasi, nel senso che ormai Vlahovic lo hai tra virgolette accompagnato alla porta, quindi pensare di tenerlo ad oggi è difficile. Dall'altra parte c'è un Lukaku messo ai margini dal Chelsea, ma c'è comunque un Lukaku che, anche dico, dovesse arrivare a Ferragosto a Torino, secondo me un giocatore che sarebbe già pronto per la prima di campionato, un giocatore che conosce ormai alla perfezione il campionato italiano. Ballano tra virgolette questi 10 milioni, che sono una cifra comunque importante, ma secondo me è una cifra che poi alla fine le due società riusciranno a limare. Mi sarei aspettato sicuramente una chiusura un pochettino più rapida di questo affare, però sembra tra virgolette che in questo momento le due società siano in una sorta di fase di stallo su questo famoso conguaglio, e che sono quelle situazioni in cui, secondo me, appunto, come ti dico, ballano quei 10 milioni e poi probabilmente si troverà l'accordo a metà. Ad oggi, secondo me, la trattativa è arrivata a uno stato così avanzato che fare un passo indietro probabilmente potrebbe far male a entrambi. Nel senso che è ovvio che i tifosi della Juventus saranno ben felici nel caso in cui Vlahovic dovesse restare alla Juventus, però ripeto, secondo me la trattativa e anche la considerazione della Juventus su Dusan Vlahovic è arrivata a un punto tale che secondo me non farebbe bene neanche al giocatore stesso in questo particolare momento restare alla Juventus, e lo dico a malincuore, perché io ho sempre detto, sempre creduto in Dusan Vlahovic, e nel mio piccolo ancora spero che possa restare alla Juventus e dimostrare il proprio valore, però poi se ragiono in maniera esclusivamente, totalmente razionale, la vedo difficile in questo particolare momento.
Simon, mi soffermo su una frase che hai detto tu, che un po' secondo me spunto di riflessione, ossia il fatto che secondo te Lukaku, anche bene, dovesse arrivare la prossima settimana, sarebbe già pronto. Tu quindi non temi il fatto che sono 2 mesi che non si allena con una squadra, sostanzialmente, che si allena da solo, essendo, no, comunque un giocatore con una fisicità imponente, 1,90 m, insomma una novantina di chili, cioè che comunque, no, magari un po' di ritmo da trovare per entrare in condizione gli serve. Tu non hai questo timore? E quindi
ma
te lo
allora,
spiego, Simo, sai perché te lo spiego?
Sarebbe già pronto, magari non dal primo minuto.
Simo,
magari...
sai perché te lo dico? Perché è chiaro, lo sappiamo tutti, che già Lukaku arriverebbe, sempre giusto usare il condizionale, qua a Torino, non proprio, no, da giocatore più amato della storia del calcio per i tifosi della Juve, anzi, no, con un punto interrogativo addosso importante. E se non dovesse partire bene, no, mi immagino, insomma... quelle che possono essere le reazioni di un ambiente che sappiamo, no, già vive sul filo del rasoio per altri motivi.
No, certo, questo senza ombra di dubbio, probabilmente non sarebbe titolarissimo, non partirebbe titolare dal primo minuto contro l'Udinese nella prima giornata di campionato, però comunque al di là di tutto, al di là di certi racconti, comunque Lukaku è un giocatore che si sta allenando da solo, ma è un giocatore che comunque abbiamo visto che quando sta bene fisicamente, quando in forma, quando è in condizione, è un giocatore secondo me che può dare tanto alla causa. Come dicevi tu, sì, sono 2 mesi fondamentalmente che non si allena in gruppo, penso che però questo non sarebbe un grande problema per la Juventus. Poi averlo al 100% al 20 di agosto, averlo al 100% ai primi di settembre, secondo me poco cambia in quelle che sono le idee della società bianconera e eventualmente le idee di Massimiliano Allegri. Poi sicuramente, come hai detto tu, non sarebbe, nel caso in cui dovesse arrivare il giocatore più amato della storia, probabilmente dovrebbe dare il doppio rispetto ad altri giocatori che hanno vestito la maglia bianconera nel passato per poter essere, non dico amato, ma quantomeno apprezzato. E io penso che lo stesso Lukaku sappia questa cosa qua e che stia lavorando probabilmente il doppio per potersi eventualmente presentare a Torino nelle migliori condizioni possibili.
Simo, ti chiedo se vuoi rimanere ancora qualche minuto con noi dopo la pausa.
Molto volentieri.
Ottimo, allora do la linea a Yves in regia per Notiziario Sportivo e Meteo, poi rientriamo ancora insieme qualche minuto con Simone Nasso e noi invece abbiamo tutta un'oretta e mezza da vivere qui su Radio Bianconera con Social Club.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus o vai direttamente al canale 4518 del digitale terrestre. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Social Club.
Trentasei minuti dopo le 10, ragazzi, rientrati in diretta. Questo è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi, Yves Roche oltre il vetro. Non so se abbiamo già in collegamento Simon, no, a breve lo recuperiamo. No problem, lo recuperiamo con grande calma. No, stavo dando un'occhiata, visto che comunque i temi del giorno, ragazzi, sono sempre i soliti, in attesa tra l'altro dell'ufficialità, no, del testamento di Facundo Gonzalez, che ieri ha fatto le visite mediche, ha firmato il contratto, insomma in attesa che venga ufficializzato anche questo secondo nuovo acquisto della Juve, e in attesa anche di questo confronto con la Salernitana che è delegata a Facundo Gonzalez. Vorrebbe il giocatore in prestito, ma vorrebbe in prestito anche Miretti, vorrebbe Nicolò Caviglia, vediamo se con qualche altra formula, però come detto, in attesa di tutto questo, il tema che va per la maggiore è Lukaku Vlahović. Oggi Gazzetta dello Sport intervista una ventina di tifosi della Juve, una ventina fra tifosi della Juve, ex giocatori, allenatori, eccetera, eccetera, insomma, in tutti vanno nella stessa direzione, quindi nella conferma di Vlahovic, non nel portare in fondo questa operazione. Abbiamo recuperato Simone Nasso. Ciao Simo, ben ritrovato e grazie ancora per il tuo tempo. Simo, no, stavo parlando, no, di sempre di questo tema Lukaku Vlahovic con questi fra tifosi, giocatori, ex giocatori, ex allenatori che vanno tutti nella stessa direzione, no? Ed è anche difficile, no? Spiegare ai tifosi onestamente, certo, questo tipo di operazione è complicato, è oggettivamente complicato, no Simo?
No, assolutamente, ripeto, se la si ragiona in maniera esclusivamente razionale, si vede un giocatore di 23 anni, un giocatore di 30 anni, un giocatore su cui hai puntato tutto solo un anno e mezzo fa, da cui hai fatto ripartire un nuovo progetto tecnico, ce le ricordiamo tutte, dal proposito le parole di arriva bene, in relazione anche al mancato rinnovo del contratto di Paolo Dybala, quindi un giocatore su cui hai puntato tutto, dopo un anno e mezzo te ne privi per arrivare a un giocatore come Romelu Lukaku, che allora nel corso della sua carriera ha dimostrato sicuramente di essere un giocatore valido, un giocatore sicuramente da Juventus, ma ripeto, un giocatore che ha 7 anni in più di Dusan Vlahovic e che, hai detto giustamente tu, diventa difficile spiegare questa operazione ai tifosi che ancora di più ragionano anche giustamente con il cuore, con i sentimenti, e che non possono dimenticare dall'oggi al domani anche quello che è stato il passato, non solo il passato nerazzurro di Romelu Lukaku, ma anche il passato nerazzurro in relazione alla Juventus, ad alcuni episodi, in relazione anche banalmente alle sue dichiarazioni neanche troppo lontane nel tempo, in cui disse che non sarebbe mai andato alla Juventus, quasi anche con un tono di dirigetto nei confronti dei bianconeri. E quindi è ovvio che tutto questo, tutte queste situazioni messe insieme, portino i tifosi della Juventus a non apprezzare particolarmente questa eventuale operazione. Probabilmente non l'avrebbero apprezzata neanche nel caso in cui Lukaku fosse arrivato senza la partenza di Dusan Vlahovic, l'avrebbero forse digerita un po' meglio. È ovvio che la partenza di Vlahovic in contemporanea all'eventuale arrivo di Lukaku, come hai detto tu, riprendo le tue parole, è difficile da spiegare ai tifosi.
Simo, prima di cambiare un attimo argomento, chiudiamo questo discorso, ma così, con una riflessione. In questa trattativa, no, c'è Lukaku che è un esubero per il Chelsea, che vuole insomma liberarsene in qualsiasi modo. Dall'altro lato c'è invece Vlahovic, che per la Juve non è un esubero, no? Anzi, tutt'altro. Però in questo tipo di trattativa quello che sembra è che sia la Juve a dover abbassare la propria richiesta sul giocatore piuttosto che il Chelsea. Cioè, Lukaku vale 40 milioni e da lì sembra, no, non si scappi. Mentre Vlahovic, 80 sono troppi, 70 forse, 65 andrebbe bene. Cioè, come questa riflessione qua, no? Che sensazioni ti dà? Come la commenti e se la condividi? Quello che
no,
sembra,
sicuramente non sono sensazioni positive, o meglio, come hai detto tu, si parla di un giocatore che è un esubero invece di un giocatore che è centrale nel progetto e che ancora ad oggi è vero che in quest'ultima stagione ha fatto vedere poco, complice diverse situazioni, ma che ancora ad oggi è un potenziale grandissimo giocatore. L'età è dalla sua parte, le caratteristiche tecniche anche, ultimamente probabilmente il fisico è stato un po' meno dalla sua parte, e la condizione atletica, la condizione fisica, però è un giocatore che può ancora dare tanto al calcio internazionale, quindi stupisce sicuramente questo addirittura voler quasi far leva sul fatto che l'ultimo anno di Vlahovic non sia stato straordinario sul fatto che abbia avuto la pubalgia, questa pubalgia che spaventa chiunque. Sì, ti dà la sensazione che la Juventus, che almeno sulla carta in una situazione del genere, in una trattativa di questo tipo, dovrebbe essere la parte forte, si stia trasformando, non dico nella parte debole, ma nella parte disposta a venire incontro. E vedremo, vedremo nel caso in cui l'operazione dovesse concludersi a quale cifre si arriverebbe, però questa sensazione c'è, e sicuramente non è una sensazione positiva in termini di rapporti di forza nel calcio europeo.
Simo, domani hai preso il biglietto per questo allenamento amichevole o non hai fatto in tempo? O hai fatto altre scelte?
No, non sono riuscito, purtroppo non sarei riuscito ad andare per questioni di tempo, però sono molto molto curioso di vedere questo allenamento che ha sostituito il classico vernissaggio di Villar Perosa, che ha fatto storcere il naso a qualche tifoso.
Anche a te, eh?
Ma allora, sicuramente non è, possiamo dire che non è la nostra generazione, Simo, visto che più o meno siamo della stessa leva, quella forse più visceralmente legata alla tradizione di Villar Perosa. Poi anche noi abbiamo tanti ricordi belli legati a Villar Perosa, però probabilmente Villar Perosa è legata a forse a un'altra generazione. Poi ovvio, noi da amanti di questo sport e della storia bianconera conosciamo perfettamente quello che è stato Villar Perosa per la Juventus, e probabilmente anche noi, dai, di fronte a quel comunicato siamo un pochettino inizialmente rimasti sorpresi, ecco. Sono rimasto sorpreso, però prima di giudicare voglio vedere cosa succederà domani, se sarà, come penso, una bellissima festa per i tifosi e per le famiglie e bambini che andranno allo stadio.
Hai una curiosità, Simo, da vedere, non lo so, che cosa avrà preparato la Juve, o più sul campo come si svilupperà, no, questo tipo di allenamento / partitella, sperare che si possa vedere Caio Jorge, non lo so.
No, Caio Jorge me lo auguro più che altro appunto per il ragazzo che, poverino, ha vissuto un vero e proprio
sì, perché domani Simo dovrebbe essere prima squadra con qualche innesto da next gen primavera, no, per completare un po' il gruppo, poter fare una partitella, insomma, vedremo di che durata. E insomma, no, ragionandoci, credo che Caio Jorge possa essere la figura, no, nel senso che lui è un giocatore che viaggia a cavallo tra prima squadra e next gen per questo evento, no, mi sembra proprio perfetto. Si sta allenando con la next gen con serenità ormai da qualche giorno, quindi può essere integrato, magari può essere la curiosità.
Sì, dal punto di vista del campo sicuramente è una curiosità, perché purtroppo questo ragazzo non siamo mai riusciti a vederlo davvero, complice questo maledettissimo infortunio che lo ha colpito. Io dico solo questo: quello che mi auguro in generale rispetto alle ultime annate di Villar Perosa è che possa essere un evento che inizia e finisce nei termini stabiliti dalla Juventus.
Sì, credo di sì. Credo di sì, Simo, credo
anche
che...
io credo di sì. Credo che questo, che nello stadio, fare un evento del genere nello stadio possa portare a fare 90 minuti di partita, appunto, e non 45 come è accaduto negli ultimi anni, forse anche meno. Quindi questo sicuramente me lo auguro, perché, ecco, se devo trovare una nota negativa delle ultime annate di Villar Perosa,
sì,
è proprio questa.
Sì, finiva troppo presto.
Esatto.
Sì, ci sta. Io invece, Simo, sono molto curioso di vedere un po', che poi trova sempre il tempo che trova, però vedere la reazione dello stadio nei confronti di Vlahovic, e anche la reazione di Vlahovic nei confronti dello stadio.
Eh sì, perché potrebbe a tutti gli effetti essere l'ultima passerella di fronte al tifo bianconero. L'abbiamo visto contro Real Madrid esultare in stile Dybala, quando tra l'altro c'era in ballo la trattativa proprio di nuovo per un ritorno, per un arrivo di Lukaku a
è un incubo. È un incubo Lukaku per gli attaccanti della Juve.
esatto, e quindi vedremo quale sarà la reazione di Vlahovic, anche se appunto la sua reazione contro il Real Madrid dopo il gol del 3-1 ha già detto molto.
Sì, direi di sì. Simo, grazie mille, un abbraccio,
grazie,
ci ritroviamo
la
prossima settimana, un abbraccio.
Alla prossima.
Leggo che c'è qualche piccolo problemino, ma state risolvendo. Non so se vuoi fare una comunicazione per chi... Ok, fammi cenno quando la situazione sarà risolta. E ragazzi, voi che ci scrivete perché sull'app si sente questo, quell'altro... ovviamente non ci starete sentendo, se ci state sentendo sappiate che i tecnici stanno prontamente risolvendo questo piccolo problemino di rete che è giunto in questi minuti. Detto questo, stavo leggendo i messaggi, alcuni devo dire molto divertenti. C'è chi ci dice siete stati hackerati. Devo dire che è divertente, siamo stati hackerati, ma no, non siamo stati hackerati, c'è stato un piccolo problemino che, ripeto, dalla regia stanno risolvendo. Aspetto Yves, che siamo la nostra messaggistica è stata totalmente invasa da tutto quello che è successo. Vado a recuperare qualche messaggio da leggere prima poi di venire da te ad ascoltare. Allora, c'è chi parla di Gravenberg, poi ne parleremo anche dopo con il prossimo ospite per capire se c'è qualche novità a riguardo. Tommaso ci dice: Gravenberg ha più qualità nel palleggio, ma anche Khéphren Thuram, che ha più corsa e dinamismo, sarebbe un'ottima soluzione per il centrocampo. È ottima, è un parolone, cioè è un diminutivo, sarebbe un acquistone eventualmente Khéphren Thuram. Io che insomma lo seguo da tanto tempo, anche quando non costava così tanto, me lo sono segnato come nome, sarebbe assolutamente un ottimo innesto, però non so quanto sia in questo momento fattibile per la Juve, anzi in questo momento non lo è. Sicuramente, nel caso in cui dovesse partire uno magari fra McKennie e vediamo come se verrà risolta la questione Pogba, allora i discorsi cambiano sicuramente. Khéphren Thuram, che è un anno più grande di Gravenberg, del Nizza, non ve lo devo dire io, è figlio di Lilian, figlio più piccolo di Lilian Thuram, è fratello di Marcus, arrivato all'Inter in quest'estate, è centrocampista, come diceva Tommaso, molto dinamico. Recupera palloni, anche un costante movimento, molto fisico, molto atletico. Se qualcuno non lo conosceva bene, qualcosa avete intravisto nell'Europeo, ha giocato con l'Under 21, quantomeno no, se non l'avete seguito tutta nella partita contro l'Italia della Francia. È un bel giocatore, lui del Nizza. Credo anche che sia in scadenza di contratto la prossima stagione, fra 2025, quindi ha ancora 2 anni di contratto e costa, ragazzi, costa almeno una quarantina di milioni di euro. Nizza e Juve hanno parlato recentemente e non poco per Luca Pellegrini, indubbiamente il nome di Thuram è uscito fuori, però a oggi è difficile per la Juve, ragazzi, fare questo tipo di investimento finché la situazione relativa a un Weston McKennie che è stato reintegrato, ma per cui se dovesse arrivare ovviamente un'offerta da almeno 25 milioni di euro, la Juve non è che ci sta a pensare più di tanto. La situazione relativa a Pogba, insomma, tanto di questo deve essere sistemato e risolto prima di poter fare un investimento a centrocampo di questo tipo. E Gravenberg è un altro, insomma, per cui sorriderei e non poco nel caso in cui la Juve dovesse fare questo tipo di investimento. Stefania ci dice: io proverei a prendere Lukaku senza scambio, darei Vlahovic al Bayern Monaco per prendere sia Gravenberg che Goretzka più soldi. Il problema è che, Stefania, nelle valutazioni del Bayern Monaco, se tu prendi Gravenberg e Goretzka, secondo me non ci sono più soldi, perché il Bayern al momento la valutazione che fa di Dusan Vlahovic è bassa rispetto a quelle che sono le volontà della Juve, che vorrebbe, come abbiamo sempre detto, sugli 80, milioni di euro più o meno. Il Bayern lo valuta, insomma, da quello che abbiamo capito, almeno una ventina in meno, sono 60, e sì, toh, magari qualcosina può anche avanzare su nell'eventuale fantamercato ipotizzato da Stefania da Roma, però veramente poca roba, non più di tanto. Poi, Yves, curiosità mia, ma qualcuno ci sente? In questo momento, sì? Ci sto ascoltando qualcuno che non sia... forse dall'app è il problema, mentre invece sul sito va, su Samsung TV va... appena puoi farmi sapere, giusto per capire se mandare messaggi vocali. Ah, ovunque? Ovunque, perfetto, recuperato, ripristinato, ragazzi. Siamo tornati, come diceva Mauri, dello spot di una famosa crociera. Siamo appena tornati e quindi recuperati e pronti anche a venire ad ascoltare qualche messaggio. Va così almeno... sentite la vostra voce, ragazzi. Vedo tutti i messaggi, portate pazienza. Piccolo problema tecnico, abbiamo risolto e basta, senza esagerate polemiche. Vai, Yves, ascoltiamo qualcosa.
Buongiorno Simo, ma è possibile vederlo in TV l'evento di domani della Juve? Grazie Antonio da Maranello e forza Juve!
Ciao Antonio, sì, credo sia Sky che DAZN, ovviamente ci saremo anche noi per raccontarvelo in presa diretta, però sì, è possibile seguirlo, così come sarà possibile seguire poi l'amichevole di sabato contro l'Atalanta a Cesena, nell'ultimo bagno di serenità, prima poi di andare verso quello che è la sfida contro l'Udinese. Yves, ascoltiamo ancora un altro messaggio vocale.
Massimo da Roma, perché non vendiamo Allegri? Diciamolo a tutti, visto che adesso si trova a Torino, quindi ascolta Radio Bianconera, deve capire quello che sta combinando lui.
Il nostro amico Max credo che non sia proprio tra i primi 3-4 fan di Massimiliano Allegri, ecco, mettiamola in questo senso, ecco, mettiamola così. Ragazzi, bisogna andare oltre anche, onestamente. Capisco che non sia facile, però a una certa bisogna anche andare oltre e vedere come vanno i primi mesi di questa stagione. Poi eventualmente ci ritroveremo a parlare di quello di cui abbiamo parlato nell'ultimo periodo, però a oggi secondo me bisogna andare oltre e vedere un po' come parte questa stagione. Allora, grazie ragazzi per i feedback, adesso tutto ok. Ringrazio Santino che dice si sente con qualche intrusione, ma adesso sembra andare, insomma dovremmo aver ripristinato, grazie al lavoro della nostra regia, del nostro comparto tecnico che insomma provvede sempre a eventuali momenti di difficoltà a risolvere nel più breve tempo possibile. Portate pazienza, insomma può a volte capitare. Igor, cosa succede a Perin? Si può fare un riassunto sulla situazione del recupero in vista dell'Udinese, visto che tra poco più di 2 settimane si gioca? Ma Perin ha questo fastidio alla spalla, ragazzi. Nulla di grave, però al momento è un qualcosa che va gestito con calma. Lui che tra l'altro ha avuto già nel corso della sua carriera diversi problemi, no? Alla spalla, credo anche più di qualche intervento. Si allena un po' con la squadra, un po' da solo, un po' fa terapie, nulla di così grave. Ovviamente con la squadra si intende... insomma il reparto dei portieri, con la squadra portieri, sta facendo delle terapie e insomma nulla di preoccupante. Sul resto, Rabiot, insomma credo che da oggi torni a lavorare con il gruppo, insomma ha fatto queste 2 settimane per di preparazione qua da solo per smaltire anche il fastidio al polpaccio, ma credo che da oggi si allenerà con il resto del gruppo, quindi vediamo se avrà se Allegri deciderà di fargli fare qualche minuto con l'Atalanta. Altrimenti insomma per l'Udinese ci sarà Fagioli, ragazzi, atleticamente sta benissimo, ha fatto anche tutta la preparazione con serenità, ma dopo quella botta tremenda che ha preso contro Gudeli nel ritorno della semifinale dell'Europa League con Siviglia, che ha portato a questa, insomma, non mi ricordo se è una frattura, insomma, alla clavicola, serve estrema certezza prima di rimetterlo in campo e sottoporlo ad eventuali contrasti, ad eventuali contatti con gli avversari e evitare che la situazione possa degenerare, portare a nuove problematiche e a rallentare ancora di più il percorso di rientro di Nicolò Fagioli, che, ripeto, atleticamente è tutto ok, ma la Juve prima di rimetterlo in campo vuole essere sicura al 100% che non possano esserci ricadute. Non so dirvi onestamente se questo ok definitivo possa arrivare questa settimana, se può arrivare la prossima, se può arrivare quella dopo. Dipenderà dagli esami che fa settimanalmente al G-Medical per capire se il problema che ha avuto alla spalla è definitivamente rientrato e non c'è alcun tipo di rischio. Onestamente siamo a inizio stagione, le alternative ci sono e correrli non avrebbe alcun tipo di senso. Chi manca? Fagioli l'abbiamo detto, Rabiot l'abbiamo detto, Perin l'abbiamo detto, Rovella credo, se non nel finale di questa settimana, la prossima rientrerà in gruppo insomma metterà alle spalle questo problema fisico che ha avuto negli Stati Uniti, che l'ha costretta a rientrare in anticipo a Torino per appunto cominciare sin da subito le terapie per questa piccola lesione, però penso che, insomma, se non il finale di questa, la prossima tornerà in gruppo. È chiaro che poi tornare in gruppo non vuol dire essere subito pronto, perché comunque ha saltato le amichevoli, ha saltato gli ultimi giorni di preparazione, quindi servirà un po' di ritmo, insomma, magari per la partita contro il Bologna essere a disposizione. Ce n'è uno che è difficile onestamente anche parlarne, che non vi faccio neanche il nome, anzi ve lo faccio giusto così, per nel caso in cui qualcuno non se lo ricordasse, che è Paul Pogba. E su Paul Pogba, ragazzi, non si possono fare previsioni, è impossibile fare previsioni su Paul Pogba in questo momento. E ieri abbiamo visto qualche immagine, no, di quel colpo di tacco, però insomma, un conto è fare i colpi di tacco in partitella, un conto è... e poi iniziare ad alzare il ritmo e ad alzare il livello per essere allo stesso dei compagni. Direi che abbiamo già commentato abbondantemente le immagini sulla sabbia di un mese fa, con chi era molto fiducioso a quelle immagini, io non lo ero, forse un po' di occhio lo abbiamo. Difficile commentare su Pogba, vediamo a fine mese in che condizioni è e proviamo secondo quello che ci dice la Juve a capire un po' quello che può essere il programma. Però su Pogba oggi è impossibile veramente sbilanciarsi in un senso o nell'altro, anche perché poi il problema è che appena si forza un attimino la mano poi si fa un passo indietro, dunque comprendo anche, no, un po' di timore nel forzare la mano, però diciamo che ieri ha fatto vedere qualche colpo dei suoi, quello non manca mai. Il problema che è diciamo così la tenuta fisica, che nell'ultimo periodo manca e non poco.
Social Club.
Sette minuti, anzi ormai praticamente 8 minuti dopo le 11, rientrati in diretta, ragazzi, Social Club, Simone Di Noi dagli studi di Torino, Yves Roche in regia, voi al 340-542-5324 con messaggi di testo e note vocali. Guardo, io sono ottimista, ci scrive un amico, siamo da quarto posto ma dobbiamo crederci, Napoli, Inter e Milan certamente superiori, la Roma vedremo. Ma certamente... per quale motivo? Questa è la vera domanda che mi faccio. Davanti alla Juve sono arrivati Napoli e Lazio. Sul Napoli, diciamo così, è giusto che parta da favorito perché se l'è meritato vincendo un campionato, ma ha cambiato allenatore e non è un dettaglio, anzi tutt'altro, e ha perso Kim in difesa e non è un dettaglio, anzi tutt'altro. L'Inter sicuramente ha fatto una finale di Champions, ma è comunque arrivata dietro in campionato alla Juve. Ha cambiato mezza squadra, ha perso un asse importante, vero che di Skriniar ne aveva già serenamente fatto a meno, però comunque ha perso Skriniar, Onana, Brozovic, Dzeko, Lukaku. Si è rinforzata, indubbiamente, ma comunque è cambiata tanto. Il Milan è arrivato dietro lo scorso anno e ha cambiato non tanto, tutto, quasi. E ha una squadra completamente nuova che va risistemata sulla carta, bei nomi sicuramente, però va comunque risistemata. La Juve al momento ha, al momento, 8 agosto ha cambiato Cuadrado con Weah e basta, ma lo stesso allenatore, è arrivata davanti in campionato a comunque Inter Milan. Qua il nostro amico non mette la Lazio, che è arrivata davanti alla Juve nello scorso campionato, ha perso Milinkovic-Savic, anche la Lazio. La Roma per me non è mai una rivale della Juve, non lo era già l'anno scorso, non lo è neanche quest'anno, nonostante abbia fatto qualche acquisto, ma per me la Roma non è una rivale, e non riesco a considerarla onestamente a livello delle altre. In tutto questo dico al nostro amico che la Juve è dell'otto l'unica squadra che non ha neanche le coppe, che da qua a gennaio farà una partita a settimana, salvo turni infrasettimanali ovviamente, però fa una partita a settimana senza doversi concentrare sull'Europa, che è un vantaggio, enorme vantaggio. Da gennaio in poi al massimo ha 4-5 partite di Coppa Italia, per il resto continuerà a pensare solo ed esclusivamente a una partita. Secondo me la Juve non è da quarto posto, la Juve è da scudetto, ma lo era l'anno scorso per me, lo è anche adesso, ma vi dirò di più: va via Vlahovic e arriva Lukaku, la Juve è ugualmente da scudetto, e non bisogna nascondersi, punto e basta, perché altrimenti si costruiscono sempre, no, alibi su alibi su alibi. La Juve è da scudetto, punto e basta, qualsiasi sia la situazione. Diego da Milano, ho letto che slitta ancora rientro di Pogba. Ragazzi, slitta rispetto a quando? Cioè, in che senso slitta? Qual era l'orizzonte che ti eri posto tu, Diego? Perché poi l'orizzonte lo ha posto Allegri ed è sempre a fine agosto, quello è l'orizzonte. E quindi non so se tu avevi e hai letto qualcos'altro. L'orizzonte resta sempre fine agosto, ragazzi, questo è, e da qua non si scappa al momento, quindi questa rimane la situazione. Volevo dare un'occhiata un po', no, alle ultime, ragazzi, di questa mattinata. Abbiamo parlato ovviamente di Vlahovic Lukaku, abbiamo parlato di Kefren Turam, su Zaccaria ci sono diverse domande, ne parliamo a breve con il nostro ospite, così come parliamo di altre situazioni, quella di Miretti, quella di Nicolò Sicaviglia, Facundo Gonzales, De Winter e Sule, insomma parleremo anche di queste altre situazioni nel corso della mattinata. Ultime notizie in realtà non ce ne sono, insomma c'è quella di Neymar, che però non è una grossa novità. Insomma, direi che ultime notizie anche di mercato non ne abbiamo in questo momento. Beh, torna Vlasic al Torino, che questa mattina fa le visite mediche, e null'altro, insomma. Questa è una mattinata abbastanza tranquilla, chissà. Ah no, ecco, c'è questa che secondo me è importante anche da leggere nel coinvolgimento che riguarda anche la Juve, ossia quanto raccontano dall'Inghilterra il Daily Mail nel dettaglio su Harry Kane. Dice che il Daily Mail, Harry Kane ha posto una deadline, che è quella di domenica. Se entro domenica Bayern, Monaco e Tottenham non trovano un accordo per far sì che il centravanti inglese possa spostarsi in Germania, e quindi la deadline diventa sostanzialmente l'inizio della Premier League, resterà un altro anno al Tottenham. Un altro anno che, se non sbaglio, dovrebbe essere l'ultimo di Harry Kane, cioè almeno sulla carta, in merito a quest'ultimo contratto che ha firmato con il Tottenham fino al 2024. Quindi deadline importante, che coinvolge tutti e può coinvolgere la Juventus lo stessa. Ricordo, insomma, quello che raccontano dall'Inghilterra, ossia che Harry Kane entro domenica vuole capire se andrà al Bayern Monaco o se resterà qua e sarà là al Tottenham. E ripeto, è importante perché è chiaro che poi noi abbiamo sempre parlato Bayern Monaco che può virare eventualmente su Dusan Vlahovic, e quindi magari spostiamo un po' l'orizzonte anche a questo punto, no? Anche se poi alla fine la Juve è sempre legata a questo scambio che al momento è l'ipotesi più probabile con il Chelsea per Lukaku a Torino e Vlahovic eventualmente a Londra, ma anche di questo parliamo a brevissimo con il nostro ospite che insomma a breve Yves contatterà e ne parleremo in chiave mercato e non solo, anche in base a quello che succederà poi, no, nella prossima giornata di domani con quell'evento all'Allianz Stadium che ci permetterà insomma di capire un po' quella che è la situazione in casa Juve. Vi ricordo ragazzi che potete ascoltarci come e quando volete, abbiamo anche risolto il problemino tecnico, potete ascoltarci dalla nostra app che è gratuitamente trovate negli store digitali, lo trovate anche per le smart TV, potete ascoltarci su Samsung TV al canale 4518, con grande serenità lo andate a ricercare per chi ha a disposizione quel tipo di piattaforma e ci può ascoltare lì e anche vederci, potete ascoltarci in auto, potete ascoltarci sul nostro sito www.radiobianconera.com e lì anche vederci, potete ascoltarci non in live ma in differita nella sezione podcast che trovate sul nostro sito, insomma potete veramente essere in contatto con noi in qualsiasi modo, anche grazie alla nostra messaggistica, vi ricordo il numero 340-5425-324 per messaggi di testo e note vocali per interagire con noi in diretta con quelle che sono le vostre notizie. Allora vado a recuperare indietro qualche messaggio. Abbiamo detto che di Zaccaria parliamo dopo. Cami starà stappando lo champagne per la notizia su Morata, ci dice Raffaele. Sì, qualcosa mi lascia pensare che non è l'unico. Non so se condivide questa opinione su Alvaro Morata anche il nostro ospite, che ringrazio e do il benvenuto, lo ritrovo, il collega di Gazzetta.it Sport Italia, Giovanni Albanese. Ciao Giova, buongiorno, bentrovato.
Ciao, grazie, buongiorno a te e a voi.
Giova, senti, partiamo da questa, no? Anche tu non saresti stato troppo favorevole a un eventuale ritorno di Morata, che insomma dalle ultime ore sembra rinnovare nuovamente con l'Atletico Madrid.
Ma credo la strategia degli agenti di Morata sia stata la stessa degli ultimi 2-3 anni, cioè far circolare le tante voci, le tante indiscrezioni sul possibile trasferimento del giocatore, che è stato proposto qua e là, e questo poi l'ha portato a fare un gioco di rilancio con l'Atletico Madrid. Lui obiettivamente lì sta bene a casa, e di lì la moglie e i figli non è che stiano male in Spagna, e per quanto il ritorno in Italia lo avevamo in qualche modo immaginato e forse nel futuro prossimo lo immagineremo ancora, di tracce vere per andare poi a dar seguito alle richieste dell'Atletico Madrid ce ne sono state poche in queste settimane. Si era parlato di Roma, si è parlato anche di Inter, di Juve, sì, ma credo la situazione Morata fosse legata solo ed esclusivamente alla cessione di Chiesa, che è un tema che al momento possiamo solo ipotizzare, ma non è entrato nel vivo.
Giova, parto dal pezzo che hai scritto, mi sembra anche l'ultimo, no? se non mi perdo per strada, su Gazzetta.it, che è quello relativo ai giovani, da De Winter a Miretti, chi esce, chi rimane. Soprattutto su Miretti mi concentrerei, Giova. Quali sono le notizie, le sensazioni che hai sulla decisione che potrà prendere la Juve, anche in base alle garanzie che possono arrivare dal club che ospita magari, no, il giocatore per questa stagione, e se condividi eventualmente, no, quella che può essere la scelta che farà la Juve stessa?
Ma io credo la Juve abbia deciso di farlo uscire in prestito, non a titolo definitivo. La Salernitana qualche settimana fa aveva ipotizzato questo tipo di soluzione, ma la Juve ha rimbalzato la proposta. Lo fa uscire in prestito perché tra le mezzali è comunque Allegri ha tantissime soluzioni. E di più vorrebbe un giocatore di sostanza davanti alla difesa per liberare Locatelli nel ruolo di mezzala, e di conseguenza per Miretti rischia di esserci poco spazio, e per un classe 2003 che arriva da 2 anni a buon livello da aggregato in prima squadra, è giusto insomma trovare una collocazione dove possa giocare più partite e possa prendere più responsabilità. Ci sono due o tre club, c'è la Salernitana assolutamente sì, ma attenzione al Bologna, perché negli ultimi giorni il Bologna pare si sia mosso meglio rispetto ad altri club che lo hanno chiesto in prestito. C'è anche il Frosinone che starebbe ragionando su Nicolussi Caviglia. Nicolussi Caviglia che secondo me ha possibilità di rimanere, magari come ultima soluzione di reparto, vediamo, però ecco, l'uscita di Miletti in prestito credo ormai sia definita.
Sicuramente diciamo così che fra le due, Bologna e Salernitana, il Bologna ha restituito alla Juve, no, un giocatore pronto, che è Cambiaso dopo un anno di prestito. La Salernitana con Nicolussi Caviglia sì, può restituire un giocatore, come hai detto tu, rimane negli slot, però poi alla fine dal passaggio Nicola Sousa non gli ha trovato troppo spazio, no? Quindi può anche esserci questo tipo di ragionamento. Su De Winter invece, Giova?
Ma De Winter sono ore decisive, ormai siamo alla definizione dei dettagli tra Juve e Genoa. La Juve pretende l'obbligo di riscatto sul prestito, e per questo motivo c'è da ultimare le ultime condizioni che dovranno far scattare l'opzione. De Winter ha scelto la destinazione, ha preferito il Genoa rispetto ad altre squadre che si erano mosse su di lui. Anche qui è cambiata un po' la strategia, perché all'inizio mercato sembrava potesse rimanere a disposizione di Allegri. La verità è che De Winter è un centrale, o gli garantisci spazio o fai bene a monetizzare, e la Juve in questo momento, anche per mettere a posto i bilanci, deve monetizzare. Questa sarà un'operazione da 8-10 milioni.
Giova, Amerigo, leggo qualche messaggio, ci chiede la situazione Zaccaria, a che punto è?
La situazione Zaccaria è che il Monaco deve trovare l'accordo totale col giocatore, che non è lontanissimo, però l'entourage sta ancora temporeggiando un attimo. Dopodiché Juve e Monaco sono abbastanza allineate, la Juve vuole 20 milioni, dal Monaco questa cifra dovrebbe arrivare. Il problema è in questo momento l'accordo tra Monaco e Zaccaria. Però anche qui dovrebbe essere questione di ore più che di giorni.
Comunque si è convinto, sembra essersi convinto Zaccaria, insomma, no? Se non ancora nei dettagli, però insomma la situazione
sì,
sembra essere arrivata.
A differenza del West Ham, il Monaco lo ha convinto, almeno stanno ragionando sui dettagli, di conseguenza il gradimento del calciatore c'è.
Sì, diciamo che lì l'aiuto è l'allenatore, no? Che lui conosce molto bene, che ha avuto al Borussia Mönchengladbach, e quindi no, l'ha convinto un po' più facilmente. Giova, non posso non ovviamente non farti questa domanda relativa a Vlahovic Lukaku, di cui tu hai parlato, no, anche ieri sul tuo canale YouTube. Più che chiederti a che punto è la situazione, ma quanto margine di tempo si è data la Juve per risolverla, da quello che hai capito?
Ma io credo la Juve vorrebbe adesso velocizzare, e da qui a Ferragosto si vorrebbe definire il passaggio sia di Vlahovic che di Lukaku. Sarà comunque all'interno dello stesso contesto, anche se un vero e proprio scambio non è, perché poi comunque il conguaglio che deve riconoscere il Chelsea per Vlahovic è un conguaglio importante. E siamo vicini, se la vediamo dal punto di vista della Juve, che dall'altra parte ha compreso che il Chelsea, per risolvere il problema Lukaku, ha cominciato a ragionare seriamente su Vlahovic, disposta anche ad alzare leggermente la prima offerta. Questo perché Vlahovic andrebbe lì non per essere una prima linea, ma per sostituire Lukaku, che oggi è una riserva che non rientra nei piani di Pochettino. Dal punto di vista del Chelsea siamo ancora un po' lontani, perché il conguaglio che vuole riconoscere il Chelsea per Vlahovic è di 20 milioni, facendo una valutazione di 60 milioni di Vlahovic, perché tanti ne pesa sul bilancio della Juve. La Juve però vorrebbe riprendere l'investimento fatto un anno e mezzo fa.
Certo.
Quindi potremmo chiudere ai 75 investiti, al netto dei bonus che si potrebbero aggiungere dall'una e dall'altra parte.
Sì. Vediamo un po', anche perché non so se è uno spunto di riflessione che condividi anche tu. Comunque Lukaku sono 2 mesi, no? Che non si allena con una squadra, Giova e arriva a Torino, no? Anche con non proprio la felicità dei tifosi, anzi tutt'altro, e sappiamo, no? L'ambiente che viviamo, che tra l'altro domani lo ritroveremo e capiremo un po', no? Anche che aria si respira, però sappiamo essere non proprio, no? Un ambiente super sereno, dove basta pochissimo per far saltare un attimino il banco, è un po' i nervi. A proposito di domani, Giova, poi torniamo su qualche notizia, che evento ti aspetti? E ti chiedo una tua opinione un po' su Villar Perosa, se hai un po' di rammarico che non ci sia quest'anno.
Ma guarda, a livello personale sì, perché poi Villar Perosa in questi anni lo abbiamo sempre vissuto con grandissimo coinvolgimento. Poi però, se andiamo ad analizzare i numeri, il Villar Perosa dell'anno scorso mi pare con 3.000 tifosi.
Sì, 2005-3.000.
Fu abbastanza triste come evento, come giornata. E se lo andiamo poi a mettere accanto ai 20.000 che domani riempiranno lo stadium, capisci bene che le tradizioni, certo, vanno rispettate, però poi dobbiamo anche capire cosa vuole la gente. A me sarebbe piaciuto tornare a Villar Perosa anche quest'anno. Evidentemente hanno fatto delle scelte diverse, domani comunque mi aspetto una grande festa.
E beh, domani sì, sicuramente. Giova, da queste amichevoli che la Juve ha giocato negli Stati Uniti, c'è qualcosa che ti ha colpito più di altro dal punto di vista anche tecnico? O so che tu in gran parte la pensi così, ossia che comunque sono amichevoli, calcio d'agosto, è anche, no, complicato dare delle valutazioni, o semplicemente le hai osservate, no, con uno spirito, diciamo così, non esageratamente critico?
Ma guarda, ti do 2 spunti. Uno positivo: non mi aspettavo questo inserimento così importante da parte di UEA, mm-hmm, che in pochissimo tempo si è preso il rispetto di tutti, raccogliendo un'eredità importante che è quella di Cuadrado. Però mi pare su questo UEA si possa contare. E dall'altra parte lo spunto negativo è che, al netto dell'infortunio, comunque la tournée, l'ultima amichevole, ci ha lasciato uno spunto da parte di Vlahovic, che è un giocatore che ha lavorato in queste settimane, e forse stiamo perdendo di vista il fatto che, come dicevi prima, Lukaku è da 2 mesi che si allena da solo. E quindi la Juve rischia, come in passato, di ritrovarsi un giocatore che poi dovrà trovare la condizione. Lukaku questo errore, tra virgolette, l'aveva già fatto anche l'anno scorso all'Inter. E detto questo, è vero che Lukaku Vlahovic è solo ed esclusivamente un'operazione interessante per logiche finanziarie, però poi il campo comunque qualcosa può dire, e al momento lo spunto che mi viene da fare è che per Vlahovic, nonostante i dubbi, qualcosa abbiamo da commentare. Per Lukaku abbiamo nulla da commentare. Sì, questo. un po' preoccupante.
Giova, in chiusura ti leggo qualche domanda così a raffica per rispondere alle questioni dei nostri ascoltatori. Luca ti chiede: nei portieri cambierà qualcosa o si resterà così in quest'ultimo mese di agosto?
La verità è che la Juve vorrebbe scaricare l'ingaggio di Szczęsny, che è un ingaggio importante, 6 milioni e mezzo, per poi promuovere Perin, che ne guadagna 1,5. 2 portieri titolari senza coppe europee non te li puoi permettere, ed è giusto fare una riflessione, con una suggestione che forse è più di una suggestione, ovvero Donnarumma, che resta un'idea della Juve per il futuro, e Donnarumma che oggi vorrebbe già andare via da Parigi, vorrebbe tornare in Italia, sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio per indossare la maglia della Juve. È una situazione sul breve? No. È una situazione che potremo ritrovare nel futuro? Sì. Szczęsny però non vuole andare via dalla Juve e ha un contratto fino al 2025, quindi saranno settimane calde, secondo me rischia di non succedere nulla.
Marco chiede: Alessandro resta, e cosa ne pensi del fatto che sia vice capitano?
Beh, anche qui il fatto che sia vice capitano mi pare un'indicazione chiara sul fatto che Alessandro resterà alla Juve. La Juve ha provato a piazzarlo, lui ha rifiutato le varie offerte in giro, anche dall'Arabia Saudita non sono arrivate delle offerte convincenti, lui si è guadagnato sul campo un altro anno di contratto ed evidentemente adesso la Juve sta ragionando con lui in chiave permanenza.
Giacomo, sulle Ailing Junior, le situazioni?
Ma sulle andrà via, la Juve pensa di poterlo posizionare nel mercato tedesco, questa è l'ultima chiave di questi giorni. Per quanto riguarda Ailing, si cede solo di fronte ad un'offerta congrua, occhio perché sulla fascia sinistra, dove il nome in entrata è quello di Carlos Augusto, la grande sorpresa potrebbe essere la cessione di Kostic, che potrebbe andar via.
Ah, ok, beh, questa sicuramente è una notizia. Giova, l'ultima te la faccio io, Facundo Gonzales, che tipo di acquisto è? Un acquisto per il futuro? Un acquisto che verrà in parte adocchiato per il presente, per la prima squadra, per la next gen? Perché lui comunque ha fatto un ottimo mondiale under 20, però col Valencia era nella seconda, no?
Sì, è sicuramente un acquisto del futuro. Il suo futuro immediato credo sia legato a quello di Muharemovic, che può andar via se arriva un'offerta importante per il trasferimento a titolo definitivo, oppure andrà via in prestito Gonzalez, come credo, con Salernitana avanti, anche se la Sampdoria fino a stamattina ha fatto un altro passaggio perché vorrebbe offrirgli una maglia da titolare, certo, a differenza della Salernitana. Io credo la Juve sulla difesa stia facendo nuovamente discorsi relativi al futuro, come aveva fatto in passato con Demiral e Romero, che poi furono sacrificati a causa delle esigenze di bilancio. Adesso si torna a investire sui giovani, anche perché nel giro di 2 anni il reparto tornerà a cambiare quasi del tutto.
Giova, è arrivato Filippo in extremis. Rovella come sta e resta? Perché stamattina abbiamo anche noi letto qualcosa, forse su Corriere dello Sport.
Ma al momento non ho grandissime indicazioni su Rovella, che comunque dobbiamo monitorare, così come dobbiamo monitorare Fagioli, che può diventare obiettivo della Premier League. Detto ciò, sta meglio, probabilmente settimana prossima potremmo vederlo in gruppo, da capire quale sarà lo spazio che Allegri vorrà ritagliargli. La verità è che a centrocampo tutto dipende dal mercato, da questo obiettivo che la Juve vuole centrare con un elemento di sostanza.
Giova, grazie mille, è stato un piacere, ci vediamo domani allo Stadium.
Grazie, un abbraccio, buona giornata.
Un ringraziamento al collega di sportitaliagazzetta.it Giovanni Albanese per questo punto in casa Juve anche sul mercato con le ultime. Abbiamo un po' toccato veramente tutti i temi, ragazzi, così abbiamo dato delle risposte a tutti quanti e a tutto quanto. Andiamo in pausa, notiziario sportivo, meteo, poi rientriamo ancora una mezz'oretta insieme qui a Social Club su Radio Bianconera.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus o vai direttamente al canale 4518 del digitale terrestre. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere.
Social Club.
Le 11:37, ragazzi, rientrati in diretta. Questo è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi, oltre il vetro la regia di Vrosh. Voi al 340-542-5324 con messaggi di testo e note vocali. Stavo dando un'occhiata a quelli che sono i vostri messaggi. Leggo. Gerardo da Conegliano: se fosse Chiesa quello che verrà sacrificato. Il mercato della Juventus mi ha deluso fino ad adesso, ma Gerardo, il mercato della Juventus è quello che personalmente mi aspettavo e ci dovevamo tutti aspettare, ossia un mercato in cui c'era una sola priorità, che era sostituire Cuadrado sulla destra, ed è stato fatto con l'acquisto di Timothy Weah, e per il resto, in base a quello che usciva, eventualmente andavi a tappare i buchi che si creavano, ed è quello che sta succedendo. Guardate Lukaku. Se esce Vlahovic, viene Lukaku.
se esce uno fra McKennie e Pogba, entra un altro centrocampista. Però è tutto un andare a tappare i buchi. Era così quest'anno. E dire che è legittimo che sia così, è normale che sia così, ed è anche, posso dire, giusto che venga considerato così, perché poi alla fine la Juve ha una rosa che può serenamente cercare di competere per giocare una sola competizione, due da gennaio, e essere assolutamente super competitiva per vincere il campionato. Quindi non mi aspettavo nulla di diverso. Se fosse Chiesa quello che verrà sacrificato, avete sentito prima Giovanni, difficile che possa essere Chiesa. Al momento è tutto fermo, poi mancano ancora poco più di 20 giorni alla fine del calciomercato. Per il momento su Chiesa è arrivata una sola offerta, e quella dell'Aston Villa da 50-60 milioni di euro, che Chiesa ha rifiutato nell'immediato. E più di così non si va, più avanti di così non si va, non si è andato, quindi al momento no. Chiesa, ecco, è considerato, visto che l'anno scorso no, era un po' mezzo servizio, è assolutamente considerato oggi il sostituto di Di Maria, ipoteticamente, insomma, nel semplice scambio, no, di giocatori e di pedine. Questo è. Di Zaccaria abbiamo già parlato, ragazzi, molto vicino al Monaco, ve l'ha detto prima anche Giovanni, quindi la situazione è abbastanza chiara. Lui sembra essersi definitivamente convinto, ora vanno gli manti gli ultimi dettagli fra le due società, però insomma al momento la situazione sembra essere chiara. Direi che, grazie al contributo di Yves, possiamo ascoltare un messaggio vocale e poi dopo andiamo anche a sentire un estratto arrivato e preparato da Alfredo ieri. Vai.
Buongiorno Massimo da Roma. Non vogliamo Lukaku alla Juventus? Allora basta che voi facciate insieme a noi tifosi la crociata contro Allegri, perché è lui l'unico responsabile di tutto. Di tutto, degli abbonamenti e della persona e dei tifosi che girano le spalle alla società. Così non può essere, lui deve capire che se ne deve andare.
Massimo, sempre grande fan di Massimiliano Allegri, messaggio capito, compreso, recepito. Massimo, sul tuo parere su Massimiliano Allegri, qualcosa mi lascia pensare che sarà una lunghissima prima parte di stagione, vedremo un po' quella che sarà poi lo sviluppo della stessa. Buongiorno, penso che la Juve manchi un buon terzino destro, un difensore di piede mancino tipo Laporte, poi sfoltire gli esuberi. Centrale mancino sicuramente manca, ma non da oggi, da un po' manca il centrale mancino. Sul terzino destro è stato preso Weah. Quello dovrebbe essere ipoteticamente il suo ruolo, anche in un eventuale cambio di modulo, che al momento non è nella testa di nessuno, però anche in un eventuale cambio di modulo è stato preso per fare quel tipo di ruolo lì, quindi il terzino destro, anche una difesa 4 e soprattutto in questo momento con questo 3-5-2, quindi magari non ti piace Weah e ci sta, però al momento la situazione completa, ecco, in quel ruolo lì. Ma sì, dai, ascoltiamo un altro messaggio vocale.
E se la verità fosse che sia Lukaku che Vlahovic sono considerati due giocatori finiti, ma Vlahovic prima di un anno che non fa più niente per motivi fisici, e Lukaku per motivi di età, caratteriali fisici, stesso discorso. Boh, sarà per quello che nessuno li vuole. Ciao Andrea, Vicenza.
Ciao Andrea, ma Vlahovic finito a 23 anni, non so, mi sembra leggermente uno sbilanciarsi con largo anticipo. Che non abbia fatto più niente nell'ultimo anno è più o meno, senza andare troppo in là, mi sembra che a Siviglia il gol dell'1-0 sia suo, senza andare veramente troppo in là, poi che abbia avuto qualche problema fisico è innegabile, che debba migliorare è innegabile, ma finito mi sembra un po', no, fare un passo più lungo della gamba, Andrea. permettimi di dire questo, su, ma la stessa cosa, Lukaku finito no, non lo prenderei per tutte le problematiche di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, il tipo di giocatore che non mi fa impazzire in primis, il fatto che negli ultimi anni ha sempre cambiato squadra, che ha giurato amore a destra e a sinistra, al Chelsea prima, anzi no, all'Inter prima, al Chelsea e nuovamente all'Inter, e insomma nel corso di questi anni ha sempre cambiato squadra, sul fatto che comunque non è vecchio, però sicuramente l'apice della sua carriera l'ha già raggiunto, insomma tante situazioni in ballo, però finito no per Lukaku e altrettanto, anzi è super no per Dusan Vlahovic. Però a proposito di Lukaku e Vlahovic, ho parlato ieri durante il programma condotto da Alfredo Gigliotti fuori di Juve, fuori di Juve, Sergio Porrini di Lukaku Vlahovic e non solo, l'ex giocatore della Juve, lo andiamo ad ascoltare in questo breve estratto che ha preparato la nostra regia per capire un po', no, quello che è anche il suo punto di vista. Poi ovviamente, ragazzi, come sempre ve lo ricordo, la parte integrale dell'intervento di Sergio Porrini, ma in realtà di Fuori di Juve, così come di tutti i programmi che trovate su Radio Bianconera, lo trovate sul nostro sito. Però adesso sentiamo un piccolo estratto.
Sergio Porrini, che saluto e ringrazio anticipatamente e do il benvenuto qui su Fuori di Juve. Ciao Sergio, buon pomeriggio.
Ciao a voi, ciao, buon pomeriggio.
Ti faccio subito una domanda per rompere il ghiaccio. Sappiamo che la telenovela Vlahovic-Lukaku ormai sembra essere destinata ad accompagnarci per tutta l'estate. Una domanda secca: chi prendi tra i due e perché?
Ma allora, è logico che è la trattativa probabilmente del momento, quella che tutti quanti stiamo osservando. E forse ad oggi prenderei Lukaku, perché secondo me è il giocatore ideale per l'idea che ha Allegri di gioco, e quel giocatore è in grado da solo di poter far reparto, di poter quindi far salire la squadra e fare in modo che la squadra possa giocare poi negli spazi e soprattutto di ripartenza, che è quello che Allegri soprattutto negli ultimi anni e mezzo così ci ha fatto vedere, no? La Juve che non è che abbia sempre preso in mano il pallino del gioco, ma che preferiva avere campo per poi ripartire con i propri giocatori, che sicuramente negli spazi danno il miglior contributo, come può essere ad esempio Chiesa. E lo vedo in questo momento forse più pronto. Logico che rinunciare a un giocatore giovane, un giocatore di grande prospettiva, ad oggi potrebbe sembrare un pochettino, fra virgolette, magari un errore. Però no, io penso che Lukaku, nelle condizioni dell'ultimo mese dell'anno scorso all'Inter, e il Lukaku visto, insomma, 2 anni fa, possa essere quel giocatore che possa far fare il salto di qualità alla Juventus.
Sergio, tu hai detto una cosa che mi ha colpito poco fa, no? Parlando appunto del gioco di Allegri e della funzionalità, no, eventuale di Lukaku all'interno del suo scacchiere tattico. In relazione poi alle parole di Maurizio Scannavino, no, amministratore delegato della Juventus di fine stagione scorsa, insomma, no, ha fatto un po' il punto della situazione e ha sostanzialmente detto che la Juventus dovrà migliorare nei risultati, dovrà migliorare nella proposta di gioco, dovrà migliorare comunque su tanti fondamentali, e quindi insomma c'è stata quasi una velata tiratina d'orecchie per Max Allegri. Allora ti chiedo, tu ti aspetti proprio nel gioco di Max un cambiamento magari non radicale, graduale, progressivo? Ti aspetti di vedere una Juventus più propositiva, o credi che alla fine comunque Allegri si rifugierà in quelle che sono le sue certezze, quindi senza snaturarsi più di tanto, ma al contrario perseverando, no, fino alla fine con la sua cultura calcistica, che lo sappiamo, no, essere tradizionalmente difensivista, quindi con un baricentro molto basso e, come sottolineavi tu, tante ripartenze per colpire in contropiede.
Sì, allora è logico che Allegri come un pochettino Pirlo prima, come lo stesso Sarri, sono stati messi sotto pressione. Sarri era stato cambiato nonostante la Juventus avesse rivinto il campionato, Pirlo fu cambiato nonostante poi avesse fatto un'ottima finale di stagione, vincendo anche la Coppa Italia, vincendola molto bene contro l'Atalanta. Il ritorno di Allegri era proprio per ricercare quell'allenatore che conosceva l'ambiente benissimo. Sapevamo che con Allegri la Juventus anche negli anni precedenti non aveva mai espresso un gran gioco, però sperava in risultati sicuramente migliori, perché il tentativo di cambiamento e di andare a finire a fare in modo, con Sarri e con Pirlo, di avere una Juventus che potesse vincere attraverso il gioco era fallito.
Sergio Porrini a Fuori di Juve ieri con Alfredo, che ritroverete ovviamente nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Avete sentito un po' il punto, ragazzi, su quella che sarà quello che è l'opinione su possibile scambio Lukaku Vlahovic dell'ex giocatore della Juve. Cosimo, mamma mia, questa crociata contro Allegri sta diventando stucchevole, ci sta a criticare, ma certi commenti li trovo imbarazzanti. Ma per me ognuno può dire quello che vuole, nel rispetto dell'educazione con i toni giusti uno può dire quello che vuole, onestamente ognuno ha il suo pensiero. Lo sapevamo, Cosimo, non è una novità che comunque riconfermare Allegri avrebbe portato, no, a una situazione sempre sul filo del rasoio, e ci sta, fa parte del gioco. Mark, la stessa cosa, sono stufo di questa situazione, tutto il giorno contro Allegri, va bene, si è capito, le decisioni sono prese dalla proprietà, scordiamoci i mercati faraonici, ormai si punta a creare valore e vendere, se non l'avete capito continuate ad inveire contro Allegri, ci dice Mark. Ancora leggo Valerio, a oggi la rosa più o meno dell'anno scorso, Chiesa a pieno servizio al posto di Di Maria, Uè al posto di Quadrado e Rovella di Paredes. L'anno scorso col tiro e molla delle penalizzazioni e tre competizioni siamo arrivati terzi, quest'anno con solo campionato e Coppa Italia, anche l'obiettivo minimo della conferma del terzo posto con quei distacchi dal primo mi sta un pochino stretto. Poi se arriviamo terzi col primo a tre punti potrei anche starci, ma vuol dire che il primo è città dicembre da tutte le competizioni. Ma poi questo, no, Valerio, nel senso, l'obiettivo non può mai essere vincere. L'obiettivo deve essere assolutamente però competere per la vittoria, cosa che la Juve non fa da Pirlo, competere per la vittoria del campionato, essere realmente in lizza per vincere lo scudetto. L'obiettivo è competere, che vuol dire, come dici tu, magari arrivare anche terzi a tre punti, però essere stati lì, essersela giocata. Poi ci sono i dettagli, no, che come sempre possono fare la differenza, a volte sono questi che delimitano il valico fra vincere e non vincere, però esserci, essere lì sul pezzo, poi puoi vincere come puoi non vincere. Secondo me la Juve deve avere l'obiettivo di competere per vincere, essere in lotta per lo scudetto, cosa che, ripeto, non è mai stato. Tu hai citato penalizzazione eccetera eccetera, lo scorso anno la Juve, prima di tutto il caos extracampo, quindi ragioniamo fino a inizio gennaio, da agosto a inizio gennaio la Juve è uscita dalla Champions in maniera imbarazzante e non è mai stata in lotta per il campionato. Ecco, questo non può essere accettabile quest'anno, non la Champions ovviamente, perché la Juve non è in Champions, però non essere in lotta per il campionato non può essere assolutamente accettabile. Yves, verrei da te, ascolterei qualcosina.
Ciao Simo, ma se va via Kostic mi dispiace, perché è uno che secondo me quella maglia se l'è meritata. E d'altra parte le fasce voglio dire, secondo me devono avere anche una certa varietà. È andato via Cuadrado, Di Maria, e, insomma, sì, viene Carlos Augusto, mi piace come giocatore, però io ti dico la verità, io lo accetterei, guarda che ti dico, al posto di Rovella, e prenderei lui, sì, Carlos Augusto lo prenderei al posto di Rovella o Miretti.
Sì, diciamo che poi l'incastro fra difesa e centrocampo, esterni e centrali, diventa un po' complicato, però diciamo così, in linea generale ho capito cosa intendi. Io l'ho detto anche qualche settimana fa, forse era proprio inizio mercato, non so se era giugno, luglio, ora non mi ricordo, ce l'ha detto prima Giova, no? Che possono cambiare un po' le valutazioni su Kostic. Per me Kostic, l'ho detto a giugno, luglio, deve essere proprio il giocatore da piazzare, seppur sia comunque un importante creatore di occasioni e gli assist sono evidenti, quelli che sono arrivati e anche assist e gol ovviamente, quelli che sono arrivati e anche tutti i palloni che mette in area di rigore più o meno con cognizione di causa, sicuramente è un creatore di occasioni perché crossa benissimo, questo è innegabile, soprattutto crossa tanto, quindi alla fine, no, anche dal punto di vista quantitativo, se lo fai tante volte prima o poi il pallone giusto arriva. Però stiamo parlando comunque di un giocatore che è abbastanza monotematico, che è del comunque 92, quindi va per i 31 anni, in un ruolo in cui hai un giocatore che può veramente esplodere in maniera definitiva e secondo me diventare anche più forte di Kostic come Ealing Junior. Hai un'alternativa che può essere Cambiaso, puoi andare sul mercato e prendere qualcosa di diverso, magari anche, no, di un po' più giovane, anche meno costoso dal punto di vista dell'ingaggio. Kostic proprio è il giocatore con cui io, sempre che ci siano offerte, avrei cercato di fare causa, di fare cassa e cercherei di fare cassa. Sono proprio onesto e sincero, riconoscendo però, come detto, no, l'importanza che ha avuto l'anno scorso. Assolutamente da sottolineare. Ho sentito di De Winter al Genoa, ci scrive Carmelo, perché dar via un ottimo difensore e giocare sulla destra con un attaccante adattato al terzino come UEA. De Winter è un difensore, però non è, cioè lo ha fatto, è il terzino, però principalmente adesso si sta specializzando come difensore. L'anno scorso fa un anno all'Empoli da difensore centrale nella difesa 4, quindi quello è, non lo paragonerei assolutamente con UEA, altro tipo di situazione. Sono valutazioni, ragazzi, il fatto che comunque giochi una volta sola a settimana ti impone, no, a dover guarda, si stanno facendo ragionamenti su Miretti. È normale che si facciano su De Winter, ragazzi, perché poi è anche inutile tenere giocatori a cui non puoi dare troppo spazio, perché in difesa, lo ricordo, lo ripeto, Gatt, Bremer, Danilo, Alessandro, ma rimaniamo soprattutto sui due braccetti, Gatti, Alessandro e Danilo, per giocare una volta a settimana, insomma, direi che bastano, avanzano, e poi eventualmente un giovane da lanciare ce l'hai che... Uisen, giovane vuol dire fenomeni. Ealing e forse Fagioli hanno grandi potenzialità, mentre Miretti, Suliani, Colussi, Rovella, Cambiaso, giocatori normali da vendere per comprare Gravenberg e Turam, ci dice Tommaso. Non sono totalmente d'accordo, io Miretti lo metto assolutamente con Ealing e Fagioli, Rovella e Cambiaso li metto al momento una spanna superiore a Sule e Nicolussi, poi è chiaro che Gravenberg e Turam sono oggi un'altra cosa rispetto a Rovella e Cambiaso. Però farei delle distinzioni. Iv, verrei da te per ascoltare ancora qualcosina.
Ciao Simone, sono Gianfranco da Barcellona. Io sono dell'idea che lo scambio Vlahovic-Lukaku è assurdo per un discorso di età, per un discorso di tenuta fisica, per un discorso soprattutto di adattamento al gioco. E poi se Allegri vuole un centravanti boa, non è meglio Zapata dell'Atalanta? Ma Lukaku no, per favore. Lukaku no. sempre fino alla fine. Guarda, la Juve va sostenuta sempre.
Guarda, un saluto a tutti. Gianfranco, io sono stato grande estimatore di Zapata, però oggi Zapata è totalmente inaffidabile dal punto di vista fisico, proprio totalmente. Credo che ormai gli alti livelli faccio fatica, no, a reggere. Più che altro si fa male molto spesso, quindi se tu mi dici puramente dal punto di vista tecnico fra i due, no, non sono, preferisco Lukaku, fra Lukaku e Zapata. Antonio da Salerno, allora ci date Miretti, Nicolussi e Gonzales. Ma Miretti vediamo, perché come ci ho detto prima, Giovanni Albanese, il Bologna sta un po' forzando la mano, forse si è mosso nelle ultime ore un po' meglio. Su Gonzales ci sono valutazioni, insomma la Juve ragionerà su questi, come ci ha spiegato prima Giovanni Albanese, sul fatto che possano avere minutaggio garantito, altrimenti si faranno ragionamenti differenti. Ascoltiamo ancora un vocale, Ive, poi diamo la linea a Claudio.
Ciao Simo, Mariano da Napoli.
Ciao Maria.
Ma io su Kostic sono d'accordo con te, cioè, a me piace molto perché è uno che crossa tanto, ma secondo me non è un giocatore che ha fatto così tanto la differenza da pensare di essere un incedibile. Il problema è solo uno, cioè la Juventus dovrebbe puntare forte su Illing, pensando di fare un rinnovo di contratto almeno per altri 3 anni, perché il calciatore ha manifestato sempre, diciamo, secondo me, l'idea di andare in Premier, anche a giusta ragione, perché comunque lui non è un crossatore semplicemente che fa gli assist per il centravanti. Lui è uno che attacca la porta.
Sì, sì, siamo d'accordo, Mariano. Io il progetto l'avrei già chiaro, sia su Ealing, sia eventualmente nello scambio Ealing-Kostic, insomma, nell'eredità Ealing-Kostic. Però vediamo un po' i sviluppi, ragazzi. Mancano 20 giorni di mercato, più di 20 giorni di mercato. Può succedere di tutto, come può anche succedere niente, come d'altronde è successo nei primi mesi. Vediamo un po'. Do la linea a Claudio Zuliani, in questo momento pronto con il suo La Juve in Gol. Ringrazio la regia di Vrosh, i miei ospiti, ringrazio tutti voi come sempre per il vostro tempo. Ci ritroviamo domani mattina come sempre 10:12 Social Club. Un abbraccio, ciao.
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.